Ok. Allora, bentrovati e bentrovate. Non ci sono interventi dei cittadini iscritti a parlare, quindi invito, se fosse qualche consigliere che deve intervenire, a prenotarsi. Vi lascio 15 secondi. Prego, consigliere Tripicchio, lei ha la parola.
Sì, intervengo, Presidente. Buonasera a tutti. Sempre se la Giunta non ha nulla da riferire in merito alla situazione dell'asilo di Via Spadini. Mi pare che non ci siano degli interventi, non ci sia nulla di cui informare il Consiglio. Allora, a tal proposito, io ho presentato un'interrogazione insieme al mio gruppo che ad oggetto appunto la situazione dell'impianto di riscaldamento dell'asilo di Via Spadini, che dal 15 novembre scorso ha smesso di funzionare in seguito alla mail, ne siamo venuti a conoscenza in seguito alla mail inviata da alcuni genitori. Pertanto, considerato che la situazione descritta si è rivelata poi più preoccupante del previsto, perché non so quanti di noi sanno che il guasto è causato essenzialmente da una mancata programmazione di manutenzione di edilizia scolastica, in quanto i tubi e l'impianto di riscaldamento poi si è scoperto essere fatto di amianto, così come tutta la scuola. Considerato che il Comune di Milano abbia il dovere di garantire un luogo permanente in attesa dell'esecuzione della bonifica e ristrutturazione degli edifici in oggetto, si interroga l'assessore alla partita per conoscere le motivazioni per cui il Comune di Milano ed MM S.p.A. non sono stati in grado di prevedere e censire l'inagibilità dell'edificio e provvedere tempestivamente alla manutenzione dell'edificio in questione. Ed entro quanto tempo si prevede di avviare i lavori di bonifica e ristrutturazione dell'edificio in oggetto e se la civica amministrazione abbia individuato la soluzione temporanea che arrechi meno disagi alle famiglie e ai bambini frequentanti l'asilo in questione e che garantisca che la stessa soluzione temporanea sia disponibile fino al termine dei lavori di bonifica e di ristrutturazione. Tengo a precisare che la questione dell'asilo di Via Spadini è un reiterarsi e un ripetersi delle diverse situazioni di disagio che nel nostro municipio imperversano nei diversi istituti scolastici, di locali inagibili o locali inadatti. Mi viene in mente per esempio che all'inizio anno scolastico per qualche settimana addirittura era risultato inagibile il locale mensa della Falcone Borsellino, dove poi in qualche modo si è fatto sì, insomma, che potesse essere fruito e potesse essere comunque atto a espletare le sue funzioni. Mi chiedo appunto se questo possa in qualche modo ricalcare o richiamare l'attenzione su una programmazione in merito alla manutenzione e all'edilizia scolastica negli edifici del nostro municipio. Considerato il fatto che, voglio dire, noi siamo investiti come Comune di Milano, abbiamo un investimento di 2.850.000 euro per insegnare la cultura roma nelle scuole, credo che queste somme possano essere stanziate per altri tipi di priorità. Grazie. Poi io ho ricevuto la risposta all'interrogazione sulla situazione di Via Cagni. Risposta che non mi soddisfa affatto, anche perché la vedo, come dire, assolutamente non aderente rispetto alla realtà e rispetto ai fatti ai quali quotidianamente assistiamo e che i cittadini dell'area sono costretti a subire. Premesso che io personalmente, insieme a qualche collega qui presente del mio gruppo e a qualche collega che in consiglio comunale, abbiamo incontrato il questore, dove il questore e anche Aler assolutamente smentiscono quando ci è stato riferito da parte della presidente Pirovano. Addirittura a un certo punto la presidente Pirovano dice che sono state avviate alcune azioni concrete per affrontare le diverse problematiche che ho evidenziato nell'interrogazione che ho presentato nella scorsa seduta del consiglio. La prima, avviata già nei mesi estivi, è stata la collocazione in via Cagni a cura del Comune di Milano, d'intesa con la questura, di alcune strutture di protezione e servizi igienici temporanei. poi continua dicendo, riferendo, per quanto riguarda l'immobile via Suzzani 237, cioè l'immobile del caseggiato Haller dell'ex supermercato, il Comune di Milano ha avviato un'interlocuzione con la direzione di Haller, segnalando la necessità di sottrarre l'immobile dallo stato di abbandono in cui si trova, innanzitutto mettendolo in sicurezza e prevedendone la sistemazione in tempi brevi anche per un prossimo utilizzo. Vista la positiva interlocuzione e collaborazione con Questura e Prefettura e la disponibilità di Haller confermata recentemente, confidiamo che la situazione possa migliorare per tutti a partire dai prossimi giorni e settimane. Dunque, tengo a ribadire appunto che Haller assolutamente non metterà a disposizione quel locale, che questo gruppo consiliare è totalmente contro al fatto che si possa mettere a disposizione di quel locale per poter in qualche modo sopperire e arginare il disagio e i bivacchi che insistono nell'area. Noi continuiamo a proporre e rilanciamo magari un dialogo fattivo con le diverse istituzioni del terzo settore, dove poter in qualche modo iniziare a poter creare dei filtri in diverse zone della città o dell'Interland, perché le persone che si recano presso l'ufficio della Questura di Milano in via Cagni possano in qualche modo essere contingentate per poter espletare le proprie pratiche. Riteniamo altresì che magari si possano avviare dei progetti di integrazione guardando con molta attenzione alle mamme con bambini e ai minori. Soprattutto dato come dire, la presenza di soggetti poco raccomandabili nella zona che strumentalizzano queste persone che creano bivacchi, come dire, le strumentalizzano e in qualche modo le le istigano a voler avviarsi a, come dire, ad azioni e a manovalanza per la criminalità organizzata. Pertanto chiediamo una linea, come dire, di dialogo, di confronto su questo tema, insistendo nuovamente su questa cosa qua. Poi in ultimo,
scusi, consigliere, e chiederei di stringere, che sta parlando da 8 minuti.
No, non è un'interrogazione.
No, in generale, diciamo,
chiederei appunto che si possa avviare, come dire, nella commissione affari sociali del comune, piuttosto che nella commissione politiche sociali del municipio, una soluzione di concerto tutte le forze politiche che sono in questo consiglio, per poter arrivare a una soluzione, perché la situazione lì nell'area è sempre peggio, è sempre peggiore, soprattutto rispetto ai fatti degli ultimi giorni, dove ci sono stati accoltellamenti, dove ci sono stati, diciamo, degli scontri anche pesanti e gravi con le forze dell'ordine. Quindi è una situazione ormai che è giunta a un punto di non ritorno. Poi in ultimo, abbiamo appreso per mezzo degli organi di stampa che è stato fatto un incontro per in qualche modo andare incontro appunto alle famiglie che saranno sfrattate il 31 dicembre dalle palazzine ex Empam, in particolare per il municipio 9 le palazzine che insistono in via Forni. Appunto abbiamo appreso che c'è stato questo incontro, però non sappiamo di cosa ne sarà di queste famiglie, di queste persone che abitano in questi palazzi. Fatto sta che dal 31 dicembre in poi saranno sfrattate, vorremmo capire appunto quali sono le azioni che sono state concertate con COI, ma con il comune, di cosa e che alternativa si può dare a queste persone. Grazie.
Grazie consigliere Tipicchio, la parola al presidente Pirola.
Sì, grazie consigliere per le questioni che ha posto. L'interrogazione su via Spadini le comunico che, diciamo, è superata dai fatti, perché forse non ha appreso questa bella novità. ma i lavori sono terminati, i lavori di sistemazione della caldaia che, come lei citava, erano abbastanza complicati perché è stato rinvenuto una pericolosità e andavano fatti quindi durante il fine settimana e sicuramente a servizio chiuso. Ricordo a lei e a tutto il consiglio che i bambini e le famiglie hanno avuto, diciamo, la giornata successiva alla chiusura del nido in maniera, come dire, non prevedibile, non posticipabile, una soluzione alternativa, perché il municipio, la direzione educazione comune e Sodexo, che è l'azienda che gestisce in appalto il servizio, hanno ricollocato i bambini in altri servizi. Venerdì sono cominciati i lavori, che sono terminati nella giornata di ieri. Oggi si sono fatte le pulizie straordinarie necessarie al ripristino. Domani il servizio sarà chiuso perché le educatrici operanti in loco si avvalgono del diritto costituzionale allo sciopero programmato per domani, ma da lunedì il servizio sarà nuovamente aperto e nella massima qualità del servizio che i nostri servizi educativi riescono ad offrire alle famiglie dei bambini. Quindi i lavori, diciamo, il guasto della caldaia è un guasto che può capitare e sopraggiungere, anche legato, mi hanno spiegato, al clima un po' particolare di questo autunno, che quindi ha portato a un funzionamento anomalo della caldaia, ma appunto la situazione la consideriamo risolta in maniera positiva. Su invece la risposta all'interrogazione che ha ricevuto nei termini, mi sembra che lei chiedesse delle specifiche, in particolare su Viale Suzzani. Io le ricordo e ricordo a tutti che il supermercato, diciamo, che è stato chiuso il 6 agosto, è inserito in un immobile di Aller. Dal 6 ottobre era stato interrotto, diciamo, quel servizio di commerciale, e Aller non aveva messo in sicurezza il bene, che quindi era stato occupato da persone che spesso non erano dall'accensimento che è stato svolto. Il consigliere e l'assessore Mazzali era presente, peraltro, quando il comune, i servizi sociali, la protezione civile erano presenti per censire le persone, in realtà in buona parte non collegate a coloro che vanno in via Cagni per la questione della protezione umanitaria. Detto questo, credo due giorni fa, se non ricordo male, sono state allontanate le persone che erano presenti, sono state proposte loro delle soluzioni alternative nei posti letto dell'emergenza freddo. Aller ha chiuso, messo in sicurezza il bene e si sono impegnati nei prossimi giorni, ci hanno comunicato che avevano già impredicato l'apertura di un nuovo servizio, di cui non sappiamo le specifiche, ma ci hanno detto che a giorni dovrebbe essere attivato questo nuovo servizio. Nuovo servizio è un servizio commerciale. Aller ha aperto un nuovo contratto di locazione di cui non ho informazioni ulteriori da darle, e però quello che Aller ha comunicato all'assessorato alla sicurezza del comune è che a giorni, poi non so quantificare i giorni di cui stiamo parlando, si insiederà questa nuova attività commerciale. Credo di avere finito sulla questione ex Empam. Io vi propongo, e stiamo seguendo allora il Comune di Milano insieme ai comuni della città metropolitana coinvolti su questa tematica da mesi, ma ne avrete letto, insomma, credo sui giornali, hanno avviato un tavolo per soddisfare, diciamo, il diritto all'abitare delle persone fragili. Faremo una commissione dedicata, però, perché non credo che si possa aprire il dibattito su questo tema. Ci impegniamo col presidente della commissione territorio Andrea Motta a convocare prima di Natale, direi, una commissione sul tema.
Grazie presidente Pirovano. Consigliere Tripicchio. Non si apre il dibattito.
Giusto per dire, quindi, che accolgo con molto favore, diciamo, la notizia che mi è stata data sulla Silvia Spadini. però rilancio sul fatto che bisognerà fare, a mio avviso, una ricognizione di tutti quelli che sono gli edifici scolastici che esistono nel nostro municipio, perché sapere che in un edificio scolastico dove risiedono dei bambini ci possa essere l'amianto e scoprirlo solo perché non va l'impianto di riscaldamento credo che sia alquanto inquietante per quanto mi riguarda. Perciò l'invito è quello di poter in qualche modo rilanciare quantomeno su una ricognizione su questo fronte e sugli istituti scolastici. Grazie.
La parola al consigliere Boselli.
Sì, buonasera. Volevo solo fare una precisazione sull'asilo di via Spadini. Nella scorsa legislatura avevamo fatto una delibera di giunta, che è anche questa rimasta nei famosi cassetti dispersi, e vi inviterei a riguardarla, visto che l'asilo di via Spadini è in attesa di una sistemazione circa l'ingresso che è, diciamo, da sistemare, perché quando piove le carrozzine non riescono ad arrivare, diciamo, cioè non c'è una tettoia. Era stata fatta la richiesta dalla direttrice, appunto, dell'asilo, e in più c'era da sistemare la parte anteriore all'ingresso, perché sono state tracciate delle strisce blu per il parcheggio auto che praticamente impediscono gli accessi. Quindi vi chiedo, andate a prendere la delibera, è un atto, è depositato, ma qualcuno se l'è dimenticata, quindi visto che stiamo sistemando, ma sistemiamolo.
Scusi, consigliere Doggetta, diciamo, per rispetto nei confronti della sua collega, no, io faccio fatica a sentire la consigliera Boselli. Ma probabilmente io ho problemi.
Forse avevo la voce
però
troppo bassa. Prego. Comunque, avete la delibera depositata. Vi inviterei a riprenderla, così almeno sistemiamo anche le cose che erano da sistemare all'esterno. Vi ringrazio.
Grazie, consigliera Boselli. La parola al capogruppo Todaro.
Grazie Presidente, buonasera. Sì, intanto volevo chiedere alla Presidente Pirovano se può riferire poi, sempre in relazione ovviamente al tema di cui ha discusso prima, di cui ha parlato prima il consigliere Tripicchio, in relazione appunto alla situazione delle palazzine ex Empam, se potrà poi, perché è vero, lo apprendiamo dai giornali, però dato che succede nel nostro territorio qualcosa che appunto mette a disagio i più fragili, se puoi poi informarci nel proseguo della consigliatura nelle varie, sull'andamento poi in relazione, magari facendo una specifica commissione, come diceva. Sì, mi scusi, forse ero un po' distratto, perché appunto la situazione, come sapete, è vero, è monitorata dall'Unione Inquilini, dai sindacati inquilini, però i cittadini non hanno appunto contezza di cosa sta succedendo, né coloro che verranno sfrattati, e ovviamente preoccupa anche centinaia di persone che non sono sfrattate oggi, ma immagino, non so se tutti lo sapete, ma non hanno tutti ovviamente un contratto che parte in un anno e finisce in un altro, per cui chiaramente questa preoccupazione riguarda non le decine di persone, ma le centinaia di persone che sono ancora hanno in locazione questi appartamenti, diciamo. Ecco. Poi, sì, certo, la ringrazio, insomma, di questo. Poi volevo presentare una mozione che vado a leggere brevemente, e che riguarda sempre la tematica di cui abbiamo discusso nel settembre. Mi pare, adesso non ricordo la data esatta, 22 settembre mi sembra, in relazione alla richiesta del effettuato con una mozione che riguardava via Forni sempre, e alla creazione di riduttori di velocità, strisce pedonali e scivolo disabili sempre su questa strada, nonché cartelli che consentissero agli autoarticolati di inserirsi in una strada dopo, dove poi c'è una curva che blocca poi tutta la circolazione. In relazione a ciò, in maniera molto sintetica, dico, vista la mozione del 6 settembre 2022 presentata presso questo municipio afferente la richiesta di posa di riduttori di velocità o castellane, diciamo, per la messa in sicurezza della sede stradale in via Forni in quartiere Comasina, richiamata anche la delibera di giunta municipale numero 170 dell'8 ottobre 18, avente pari oggetto, si chiede di effettuare una commissione specifica di municipio in situ per prendere visione della problematica evidenziata al fine di adempiere alla richiesta di posa suddetta e le altre, insomma, richieste di questa delibera, che ricordo è stata rigettata. E a questa si allegano le firme dei residenti raccolte nelle ultime 2 settimane. Grazie.
Grazie, capogruppo Todaro. Abbiamo concluso gli interventi. Passiamo alla nomina degli scrutatori. Capogruppo Stimola, consigliera Plebani, consigliere Dolgetta, consigliere Altavilla, grazie mille. Allora, scrutatori, capogruppo Stimola, consigliera Plebani e consigliere Altavilla, che ringrazio. Passiamo ora al verbale della seduta del 27 ottobre, il verbale 18. Se c'è qualcuno che ha notazioni, lo diamo per approvato. Come sapevate tutti, dovevamo avere come primo punto, diciamo, all'ordine del giorno l'audizione dell'assessore al bilancio Emanuele Conte, che ha purtroppo, diciamo, per noi, deve essere al Consiglio Comunale in una seduta in cui ci sono degli emendamenti per cui è richiesta la sua presenza. Lo ringrazio anche qui perché ci ha già dato disponibilità, come da mail che avete ricevuto tutti, per il 19 gennaio, e quindi poi ne discuterò con i capigruppo, ma penso di poter dire che ci possa essere la disponibilità da parte di tutti di convocare poi il Consiglio effettivamente in quella data per consentirci di fare l'audizione. Quindi questo punto è rinviato, passiamo quindi all'altro punto e unico che è rimasto all'ordine del giorno, e cioè il piano triennale delle opere 2023-2025. Lascio la parola al Presidente Motta.
Grazie Presidente. Allora, cerco di riassumere sinteticamente i lavori svolti nelle tre sedute di commissioni. Segnalo che è sfuggito una data nel testo della delibera, così prendano nota anche gli uffici. Sostanzialmente si è lavorato per inserire in delibera, il primo, erano tre le cose che erano che avevamo in carico di fare. Prima era dare un parere sull'elenco delle opere sul triennali previste, pervenute quindi dagli uffici per il triennio 2023-2025. Poi contestualmente avevamo l'occasione di inserire nuove opere per il triennio successivo, quindi 2024-2026, e eventualmente stralciare richieste presenti, più con la possibilità di dare delle priorità. Allora, su quello che riguarda il parere, ovviamente si è dato parere favorevole, sì. La delibera propone parere favorevole all'elenco delle opere pervenute. Sugli stralci abbiamo preferito, anziché depennare, mandare in differimento di almeno un anno un paio di opere, e sono negli allegati che avete ricevuto come testo di proposta di delibera, che riguardano la rifunzionalizzazione e riqualificazione del cavalcavia Bussa e la bonifica e realizzazione del parcheggio nell'area Bignami. Per quello che riguarda le priorità, abbiamo cercato ed individuato tre opere che figurano in seconda annualità, quindi ne chiediamo un'anticipazione sostanzialmente, e sono il collegamento stradale tra via Lanfranco della Pila e via Cecchi, il collegamento stradale tra via Chiasserini e via Bovisasca e il plesso scolastico Crespi in Bonati con rifacimento delle coperture, sostituzione dei serramenti e rifacimento delle facciate. Segnalo che nella casella importo sono spariti due zeri e il simbolo dell'euro, giusto perché la cifra che si legge non è molto consona. Relativamente alle opere da inserire, dal momento che alcune delle opere presentate lo scorso anno ci sono state messe, diciamo, in stand-by, in attesa di maggiori dettagli o approfondimenti, è nostra intenzione chiederle il reinserimento, poi suggerivamo alla Giunta di entrare più nel dettaglio. In ogni caso abbiamo provato a descrivere meglio, quantomeno perché gli uffici riuscissero a capire le intenzioni e il tipo di riqualificazione che intendiamo perseguire, o come che è nostra volontà sia perseguito, ma auspichiamo che la Giunta voglia entrare nel merito con esplicando i progetti in modo un po' più puntuale. Mentre per le nuove opere abbiamo messo la riqualificazione della via Ugolini mediante il restringimento dei larghi marciapiedi oppure l'istituzione di un senso unico di marcia verso nord sulla via, così da realizzare gli stalli di sosta in linea a bordo carreggiata. Si richiede anche realizzazione dei marciapiedi mancanti sotto ponte ferroviario tra via Ugolini e via Padre Giuliani. L'eliminazione dei binari tranviari ancora presenti sotto l'asfalto di via Pellegrino Rossi e via Stesani, con contestuale sistemazione delle bocche di lupo e delle caditoie che su parte del tratto citato presentano problemi strutturali. La realizzazione di una ciclabile sul cavalcaferrovia Bacula. Il proseguimento della zona 30 nei controviali di Fulvio Testi, possibilmente posizionando stalli di sosta regolamentata, le strisce blu, a tratti alterni tra lato interno e lato esterno della carreggiata, per rallentare le auto in transito mediante chicane. Una riqualificazione di piazzale Maciacchini ed in particolare del largo marciapiede sconnesso prospiciente l'edificio scolastico. Contestualmente si valuti la possibilità di istituire un senso unico di marcia e si chiede di valutare se istituirlo in direzione sud nel primo tratto di via Imbonati fino all'intersezione con via Monte San Genesio, in modo da poter allargare i marciapiedi e razionalizzare meglio gli stalli di sosta. Riqualificazione definitiva del fondo stradale di via Ornato, rinnovando l'armamento tranviario. Riapertura del doppio senso di marcia in via Graziano Imperatore a Niguarda. Riqualificazione dello stabile ex CBM di via Spadini. Riqualificazione dell'area dell'ex ospedale Bassi a sud del parco Savarino tra via Leiennere e via Guerzoni. E prolungamento della linea 42 in direzione nord su viale Suzzani fino al parco nord, prima di raggiungere il capolinea che resterebbe in via Arezzo. Questo è quanto abbiamo deliberato, cioè portiamo in delibera. Grazie.
Grazie Presidente Motta, lascio la parola al Capogruppo Rossi.
Sì, grazie Presidente. Io ho presentato un emendamento che chiede di modificare il punto delle opere da inserire nel PTO, quello riguardante la zona 30 su viale Fulvio Testi. Io non sono contrario alla zona 30 sui controviali del Testi, ma chiedo di eliminare da possibilmente posizionando gli stalli fino a chicane, perché non credo che le chicane siano il modo migliore per attuare pienamente la zona 30 sui controviali. Cioè, lo penso, cioè, pensando sia ai mezzi dell'AMSA, sia all'86 che passa di lì, sia il fatto che dal mio punto di vista le auto dalla parte del marciapiede sono comunque una protezione per i pedoni e che le auto parcheggiate dalla parte del tram potrebbero avere delle difficoltà anche nell'apertura delle portiere, dato che lì il marciapiede è abbastanza alto. Quindi io
chiedo un po' di rivedere questo punto, non togliere la zona 30 ma non le chicane tra le auto. Grazie.
Grazie. Capogruppo Rossi, la parola al capogruppo Trezzi.
Niente. Andrea, scusa, non si era anche parlato di togliere, quella specie di triangolino che c'è dove c'è via Orvieto per garantire la svolta a sinistra? Però io ho perso quella di venerdì, magari mi sono perso qualcosa. Grazie.
Grazie. Capogruppo Trezzi, aspetta un attimo, facciamo... Non c'è più nessun iscritto. Chiederei a chi c'è di scrivere, così poi eventualmente facciamo chiudere al presidente Motta. No, non ci sono altri iscritti.
Sì, grazie. Allora, sì, confermo, se ne è parlato, ma avendo l'opportunità di inserire quelli che sono gli accordi quadro tra gennaio e febbraio, lo slittiamo lì, perché non è un'opera che cuba una cifra tale da poter essere chiesta come, cioè non è il rifacimento di una via, è l'eliminazione di uno spartitraffico limitato all'incrocio. E per quanto riguarda l'emendamento proposto, io non ho nessun problema, anche l'eventuale accettazione, l'unica cosa è che la valutazione di fattibilità è prettamente tecnica. Il nostro è un suggerimento, se vogliamo possiamo scrivere meglio del tipo possibilmente valutando, cioè togliere possibilmente in modo che sia un po' meno perentorio, ma dire anche valutando, però non nessun problema, nel senso so che in Viale Zara sono stati fatti, se guardiamo i controviali di Viale Zara all'altezza della fermata della metro in particolare sono stati comunque create delle chicane. È un modo per incentivare il rallentamento delle auto in modo fisico, perché sennò uno non ne sente la differenza e potrebbe anche accelerare, però appunto la valutazione è più tecnica che politica, cioè la politica è l'indicazione, poi sono i tecnici a dire se è fattibile o non fattibile, se è un rischio per le portiere quindi non si fa, è meglio che stiano su un lato piuttosto che sull'altro. Comunque valuti lei, se lo vuol mantenere così, io almeno che l'assessore Esposito non ha altro da aggiungere, per me non è un problema anche accettarlo così com'è. L'unico suggerimento è che forse si può essere un po' meno perentori nell'eliminazione e da parte mia nel possibilmente, e valutare e mettere un anche valutando eventualmente, cioè in modo da dare l'idea e poi sono i tecnici a semmai a bocciarla.
Grazie presidente Motta, la parola all'assessore Esposito.
Sì, anzitutto una valutazione da parte della giunta sul lavoro che è stato fatto e quindi un parere. Noi interpretiamo positivamente il lavoro che è stato svolto dalla commissione e constatiamo anche con apprezzamento che il lavoro è stato corale e che anche istanze provenienti non dalla maggioranza hanno raccolto il favore e la condivisione di tutti, quindi l'impressione di un lavoro coeso. Sullo specifico, quindi direi parere positivo, tout court. Per quanto invece concerne la proposta di emendamento, le può convenire con le parole del presidente Motta sul fatto che l'intento non è sicuramente di fornire un'indicazione perentoria, ma è quella di individuare una possibile soluzione, considerando che essa non comporta grandi oneri di spesa. Sappiamo tutti che altre ipotesi alla stregua di castellane o dossi fisici potrebbero inibire la velocità dei mezzi, ma sappiamo anche che comportano appunto una spesa ingente, che le ristrettezze economiche, ahimè, e non lo dico io, del comune, non solo del comune, non consentirebbero mai. Quindi, onde evitare che una zona 30 dichiarata non sia zona 30, dobbiamo ingegnarci in qualche modo di costringere gli utenti a rallentare. Quindi l'unico modo, tra virgolette, a costo zero, è quello di rendere più complicato il percorso, rendendolo quindi tortuoso, disincentivando la velocità. Le osservazioni che comunque fa il capogruppo Rossi non sono campate per aria, mi perdoni l'espressione, è un po' impegnativa, e quindi forse il punto di caduta della sua valutazione, che io condivido, rispetto però anche all'esigenza che la Commissione in par di capire abbia cercato di interpretare, di realizzare, è quello di trovare una formula meno rigida. E quindi se è in grado di magari riformulare l'incipit di quel punto, possiamo trovare una convergenza. O magari usando una parentesi per dire che già smorza di per sé il senso, no, della richiesta, oppure con qualche perifrasi che smorzi, attenui, edulcori, no, la portata del principio.
Grazie, Assessore Esposito. Prego, Capogruppo Rossi.
Sì, possiamo anche riformulare, però io lì bisogna riformulare tutto l'emendamento, perché io chiedo l'eliminazione, bisogna proprio fare un emendamento modificativo, quindi se volete possiamo anche riformulare.
Sì, sì, aspettiamo, se vuole sospendiamo la seduta, mi dica lei, più o meno di 5 minuti?
No, va bene 5 minuti.
Ok, allora sospendiamo la seduta a 5 minuti.
Sì, esatto.
Ok. Scusate. Allora, consigliere Rossi ha riformulato, capogruppo Rossi, scusi, ha riformulato l'emendamento, lo vado a leggere. Eliminare possibilmente, sostituirlo con eventualmente anche. Al termine, dopo chicane, aggiungere, fatto salvo la sicurezza di pedoni, automobilisti e utenti dei mezzi pubblici. Quindi direi che possiamo mettere in votazione l'emendamento così come è riformulato, col parere positivo della Giunta. L'emendamento. Sì. Non c'è. Sì, ricordo a tutti che dovete.
Presidente, non dia informazioni sbagliate.
La Presidente che fa il lavoro anche degli altri. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvata. Mettiamo ora in votazione la delibera così come emendata. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvata. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Dichiaro aperta la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 26, contrari 0, astenuti 0, approvata. Prima di chiudere lascio un attimo la parola al dottor Notariani.
Allora, io vi rubo un minuto. Avete visto che la collega Di Lido ha mandato i documenti per la trasparenza. Va compilata solo al computer. Poi potete scegliere di firmarla o cartacea o con firma digitale, che, però non quella che genera il file P7M, ma il formato PAD. Vabbè, comunque, nella mail c'è scritto. Se avete bisogno, lunedì e martedì prossimo noi ci siamo, se no poi dal lunedì 12 siamo di nuovo tutti in ufficio. Se riuscite a portarcelo per il prossimo consiglio, meglio, perché abbiamo anche i consiglieri vecchi noi da gestire ancora. Se no, via mail, la collega e io siamo sempre a disposizione.
A proposito del prossimo consiglio, poi lo, anche da questo punto di vista, diciamo, lo ha già accennato il capogruppo, quindi non faccio spoiler, dovrebbe essere confermato che sarà il 15. Nel senso che avete visto le convocazioni delle commissioni, che saranno, diciamo, tutte fatte entro tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima, quindi ci separano 10 giorni, diciamo, tra la fine della discussione delle commissioni e il consiglio, essendoci anche il ponte di mezzo per i fortunati che lo fanno in una nuova partita IVA, diciamo, avete tempo per tutti per studiare il testo, che è oggettivamente corposo. Detto questo, comunque convocherò la capogruppo e ne parliamo, ci deve essere criticità. Detto questo, auguro a tutti una buona serata. Mi impegno per il prossimo consiglio, che sarà l'ultimo prima di Natale, a portare.